il tuo amore, il Signore, non conosce confini e trova tutti i mezzi per raggiungerci. E noi vogliamo dirti il nostro grazie perché la nostra situazione è quella di figli ostinati che credono di trovare la felicità al di fuori della casa paterna. Siamo anche noi un po' come il figlio che se ne va e che pensa di poter fare a meno di te. Ti ringraziamo perché tu ce la metti tutta a recuperarci, a riportarci a casa. Ti ringraziamo perché attraverso i profeti vieni a scuotere la nostra povertà, la nostra indolenza, la nostra chiusura. Donaci di aprire gli occhi e di riconoscere che tu ci sei vicino e che sei la bontà e l'amore che non si arrende di fronte a nulla. Apri il nostro cuore alla riconoscenza e anche alla semplicità filiale che si abbandona al tuo amore, sapendo che tu hai sempre una parola di pace e di consolazione. Amen. E siamo al capitolo 8, guardate che libro di Osea, sono 15 capitoli, però alcuni sono anche molto brevi, per cui qualche volta parte questi che l'8, il 9, il 10 sono abbastanza lunghi, però dopo avremo l'11, il 12 e per i seguenti che sono abbastanza brevi. Ed eccoci qui ancora una volta, è una specie di la sentinella che grida, no? C'è la sentinella che grida, ricordate che una delle immagini del profeta è anche un presente Ezechiele, figlio dell'uomo, io ti ho posto come una sentinella. E la sentinella cosa deve fare? Deve vigilare dall'alto delle mura, se vede arrivare il nemico deve dare l'allarme. E se non dà l'allarme, il nemico arriverà e distruggerà la città, ma la colpa sarà della sentinella. Se tu invece, sentinella, dice Ezechiele, hai dato l'avviso e hai gridato, un po' come la cariola di cui vi dicevo prima, se tu hai gridato, certamente la città morirà lo stesso se non si è mossa, però almeno tu avrai salvato te stesso, tu hai fatto il tuo dovere. E allora ecco il profeta che grida ancora e dice, dà fiato alla tromba, come un'aquila sulla casa del Signore. Cioè, capite, quando arriva l'aquila, perché l'aquila si muove? Perché c'è qualcosa da mangiare, no? Perché c'è qualche situazione di cattura da operare. Non so se avete mai visto anche i falchi quando girano. Qui io mi ricordo solo una volta che abbiamo visto un'aquila, era inverno, credo, sì, era inverno, fine autunno, inizio inverno, e a un certo punto si è visto un grande assembramento di uccelli che dice, ma chissà cosa succede. E cos'era successo? C'era successo che c'era stato probabilmente qualche giorno prima una battuta di caccia al cinghiale, perché i cinghiali sono tanti, ogni tanto fanno le battute ben previste con tanto di guardie forestali, eccetera, e probabilmente un cinghiale ferito a morte è andato a cacciarsi giù nel sotto dove noi abbiamo la sorgente, proprio sotto quel dirupo lì, è andato a morire lì. E allora naturalmente le bestie selvatiche hanno cominciato a individuarlo. Per prima cosa sono arrivate le volpi, di fronte a roba morta, le volpi sono un po' come i cani, poi comincia a girare, allora si vedono questi uccelli, i corbacci, eccetera, poi e a un certo punto ricordavamo qui un ragazzo che era stato qui qualche mese da noi, fare un po' un'esperienza così, e mi ricordo che lui è andato alla sorgente, ma così perché era lì nel bosco, a un certo punto ha visto passare vicino a lui, proprio scendere giù così, che uccello era! Era un'aquila che gli è passata a un metro dalla testa, che andava giù a mangiarsi il cinghiale, ma noi non sapevamo cosa ci fosse. E pian piano, ogni giorno, sempre di meno, finché un giorno, una volta, dopo qualche giorno ancora, è arrivato il nostro cane. Noi avevamo un cane qui, che avevamo adottato perché chissà, era scappato, è probabile che l'avevano lasciato andare, era una femmina, ci siamo accorti perché poi è incinta e ha prodotto non so quanti cagnolini, e allora arriva, vede che trascina una roba nera, trascinava tutta la pelle del cinghiale, ormai era stata svuotata totalmente, era rimasto soltanto il muso, ecco, sembrava il tappeto, no? Dopo, ecco, per dire che ecco l'aquila cosa fa, no? Da fiato alla tromba come un'aquila sulla casa del Signore. Qual è quest'aquila? Sta arrivando l'invasione degli Assiri. Gli Assiri, come vi dicevo, non lasciavano spazio. È uno dei popoli più crudeli dell'antichità. Ricordate che Giobbe, quando si rivolge in maniera blasfema a Dio, una delle accuse che Giobbe fa a Dio quando non ne può più, dice: Signore, basta, tu sei peggio di un guerriero assiro, il quale si gioca a fare il tiro a segno sui suoi prigionieri. Ecco, tu Signore sei così, cioè quando uno non ce la fa più magari grida al Signore, ma il Signore sa che noi abbiamo una resistenza relativa e quindi qualche volta perdiamo anche la pazienza. In fondo l'esempio di Giobbe è l'esempio di un uomo che scopre che il Signore non ci parla solo con le cose che vanno bene, ma anche con le cose che vanno male. No? In fondo la scoperta di Giobbe qual è? È la scoperta che anche nella malattia, anche nelle situazioni negative, Dio mi sta parlando. Non è la domanda giusta, non è mai perché, perché in fondo noi cominciamo sempre a fare perché. Quando noi cominciamo a fare le domande sbagliate, la prima domanda è perché questo? Quindi metto Dio sotto accusa e dico: io sono innocente, tu sei colpevole, perché vuoi questo? Perché? Pensate a Martha Robain, per 10 anni ha fatto questa domanda a Dio: perché? Perché mi hai dato la vocazione carmelitana e poi mi inchiodi in un letto? Perché? Perché? E poi la grande illuminazione è quella di Giobbe anche, la domanda giusta è un'altra, ho scoperto che Dio mi stava parlando attraverso la mia malattia. Quindi anche la malattia, anche la prova, è un modo con cui Dio parla. E allora la domanda giusta è un'altra: come Dio mi sta parlando con questa situazione? Cosa mi sta dicendo con questa situazione di difficoltà? E quindi è questo, capite? E Marta dice: ho capito che la mia malattia è la mia vocazione. Dio è qui, anche come diceva Giacobbe, no? Dio era qui e io non lo sapevo. Ecco, il nostro rischio è quello. Dove era Dio quando Gesù era sulla croce? Era accanto a suo figlio, era lì. Quindi non siamo di fronte a cose. Dio non è mai lontano dai suoi figli, anzi, più loro sono sofferenti, più lui è vicino. E il padre era lì accanto al figlio nella croce. Pensate a famose rappresentazioni, no, della cosiddetta Trinità, che si trovano spesso nel 1400-1500, dove si vede Dio che sta sorreggendo la croce, in mezzo allo Spirito Santo, e Gesù, famosa Trinità con la croce, Dio che la solleva, perché ce ne sia una a Firenze, se non sbaglio mai, se non sbaglio. Torniamo a noi. Allora, come un'aquila sulla casa del Signore, perché? Perché io li ho avvisati, no? Perché hanno trasgredito la mia alleanza, rigettato la mia legge, e si gridano verso di me, perché nel momento in cui si sta male, Signore, Signore, no? Allora ecco qui, gridano verso di me, noi ti riconosciamo Dio di Israele. E poi però la risposta del profeta qual è? Ma Israele ha rigettato il bene e il nemico lo perseguirà. Quindi t'ho avvisato, te l'avevamo detto, guarda che se tu chiami in casa il nemico, dopo difficilmente se ne va. Quando tu avvisato e riavvisato continui a insistere nel male, guarda che poi la responsabilità è tua, cioè io ti lascio la libertà. E allora ecco qui che viene presentato tutta una serie di cose sbagliate che Israele ha messo in piedi, no? Hanno creato dei re, ma io non li ho designati. Oh, scusate, io non so neanche. Sono partito. Hanno designato dei re, hanno creato dei re che io non ho designato. Hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Ricordate, gli idoli, abbiamo detto, vogliono sacrifici umani. L'idolo ti distrugge, Dio ti costruisce. L'idolo vuole la morte, Dio vuole la vita. Ripudio il tuo vitello Samaria. Ricordate che sia quando Israele, cioè la parte nord, si è separata dalla parte sud, il re, primo re Geroboamo, dopo è arrivato tanti altri re, ha visto che in fondo il popolo, essendosi separato dalla tribù sorella del sud, che è Gerusalemme, l'unico tempio che c'era era a Gerusalemme, allora cosa dice il re Geroboamo? Dice, Israele a un certo punto sentirà la nostalgia, penserà di va al tempio a fare le sue celebrazioni, sentirà la bellezza dei sacrifici al Signore, la bellezza di andare nel tempio, questo grande tempio costruito da Salomone. E se questi cominciano ogni giorno, ogni anno, nei momenti delle feste, le famose feste Pasqua, Pentecoste, la festa delle capanne, poi la festa del nuovo anno, eccetera, vanno, la festa del Kippur, che è in settembre, vanno a Gerusalemme, cominciano la nostalgia, cominciano a dire, guarda che errore abbiamo fatto a separarci, oh com'era bello andare nel Tempio, adesso noi là non abbiamo neanche il Tempio. E allora cosa ha fatto Geroboamo? Ha fatto due templi, uno a Samaria e poi l'altro in un altro posto vicino, non vicino, comunque siccome il nord era abbastanza più vasto, due, e lì cosa ha messo dentro? Un po' quello che succedeva, quello che era successo nel deserto, no? Quello che viene chiamato il vitello d'oro, ma è spregevole. Avete mai visto un vitello appena nato? È instabile sulle sue zampe, no? In realtà l'immagine che veniva presentata, che non voleva essere idolatrica nell'idea, è il toro. Perché il toro? Perché il toro ha la forza, ha la potenza, ma anche la capacità generatrice. E quindi quando si dice che uno è forte come un toro, ma voleva esprimere solo gli attributi di Dio. Ma in realtà, ecco il pericolo, tu cominci a fabbricare il toro per dire che Dio è grande, potente, invincibile, eccetera, pericoloso anche perché ha le corna, il corno vuole dire potenza, e dopo cosa fai? Anziché passare dall'attributo a Dio, ti fermi all'attributo e questo diventa l'idolo. Se ho reso l'idea, allora via, deve essere tolto. Ricordate la reazione di Mosè che spacca le tavole, però vengono chiamati con spregio questi tori, i vitelli d'oro, cioè vai a vedere questi qui vacillanti, che potenza c'è qui? Sono dei vitelli d'oro. E allora hanno creato re che io non ho designato, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli per la loro rovina. Quindi qual è l'argento e l'oro? Chi gliel'ha dato? Dio. Dunque io gli ho dato l'argento e l'oro e loro l'hanno usato per fare qualcosa per la loro rovina. Ripudio il tuo vitello Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare i figli di Israele. Ecco, è opera di un artigiano, Esso non è un Dio, sarà ridotto in frantumi il vitello di Samaria. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Vedete che la Bibbia è passata anche nei proverbi popolari, no? Eh sì, chi semina vento raccoglie tempesta. Uno pensa di aver detto una frase celebre di qualche poeta o di qualche grande... No, in realtà è di Osea. Ecco, cioè è di Dio che si rivolge a Osea. Se tu guarda, se semini il vento, non puoi se non raccogliere tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Cioè, certo, il grano sfrutterà, ma senza spiga. Se germoglia, non darà farina. E se produce, lo divoreranno gli stranieri. Avete in mente il messaggio che la Madonna della Salette ha dato a Massimino e Melania? Andate a vederlo, cioè guardate su internet e cercate. Messaggio della Salette. Riprende un po' tutto questo, eh? Cioè, la Madonna che parla con un linguaggio biblico. E poi quando dice a Massimino... era venuto in quel periodo lì, stava arrivando una grande carestia, non aveva neanche da mangiare, dice: ti ricordi, figlio mio? E lui dice: no, quando lei dice: ti ricordi che eri con tuo padre ti ha detto: mangia, figlio mio, di questo grano, perché l'anno venturo non ce ne sarà più così? Ah sì, signora, adesso mi ricordo, no? E dice: ecco, sarà succede così, tu hanno abbandonato Dio, dice, invece che andare a pregare, in Quaresima non fanno neanche l'uso del venerdì, ma hanno dei macellai come cani, e quindi c'è tutto un discorso molto duro. In realtà non è il discorso di Maria, è Maria che usa la voce profetica per dire: guardate che se non tornate a Dio non avrete molta strada. In effetti arriva la carestia, arriva tutta una serie di cose, come la Madonna aveva previsto. Cioè, addirittura semineranno le patate, quando le raccolgono in un sacco, poi tireranno fuori solo la buccia. Cioè, arriva un momento di grande carestia. E qui è la stessa cosa. Hanno pensato di fare a meno di me, e vedono che di me non si può fare a meno. Possiamo guardare a pensare anche al Covid, no? Pensate come noi crediamo di essere onnipotenti. I giornali dicevano 700.000 morti negli Stati Uniti, 5 milioni finora nel mondo. Sono cifre da guerra, quindi pensate, non so cosa è successo ancora ai tempi della spagnola, ancora peggio. Israele è stato inghiottito, ecco, è arrivata l'aquila, no? L'ha preso, è stato inghiottito. Si trova e ora in mezzo alle nazioni, come un vaso spregevole. Che cos'è il vaso spregevole? Quello che si teneva nel comodino, eh? Era quello il vaso spregevole. Come quando San Paolo dice, no, che il Signore, cioè noi abbiamo un tesoro e siamo dei cessi, cioè in vasi di creta. Il vaso di creta è per lì, insomma, no? Non è che c'è i vasi d'argento, d'oro, erano quelli che si usavano a tavola per metterci il vino, eccetera. E poi c'erano i pitali, gli orinali, ecco. Mi raccontava Monsignor Galbiati, un mio maestro di Sacra Scrittura, Antico Testamento, che un giorno lui stava leggendo, diceva: allora, e lui leggeva le lettere dell'ebraico, allora canteremo col decacordo. E allora noi siamo rimasti lì: cos'è il decacordo? Poi dopo uno pensa, no? La chitarra, una roba del genere, una specie di arpa. E allora gli state attenti, non fate come quello là che è andato al ristorante e a un certo punto stava mangiando, ha visto in un angolo la chitarra e disse al cameriere, per fare una bella figura con suo amico, suo ospite: cameriere, mi porti il decacordo. Il cameriere è sparito, è tornato con l'orinale. Ecco. Allora, sapendo cos'era, ecco, questo vaso è proprio questo, no? Ecco, loro credevano di essere chissà chi, si trova ora in mezzo alle nazioni, le nazioni lo guardano con schifo, no? Come un vaso immondo, un vaso spregevole. Essi sono saliti fino ad Assur, dagli assiro-babilonesi, no? Asino selvaggio che si aggira solitario. Efraim, cioè Efraim sempre questa grande potenza, questa grande, la più grande tribù, insomma, la più ricca, si è acquistato degli amanti. Chi sono gli amanti? Gli idoli. Chi sono gli amanti? I nemici con cui sta flirtando per diventare alleato, no? E quindi guarda, se noi siamo alleati diventeremo forti anche noi, no? Se ne acquistino pure fra le nazioni, vadano pure in mezzo alle nazioni, in mezzo ai goim, ad acquistarsi amanti e alleati. Io li metterò insieme e fra poco cesseranno di eleggersi re e governanti. Perché? Perché arriverà 722, 20 anni dopo, grosso modo, meno di 20 anni dopo, 722, Samaria viene distrutta e tutti deportati, cioè tutti portati via, il famoso genocidio. Quindi vedete come la parola di Dio ti dice: stai attento, pensiamo, non so, ai messaggi del Papa, pensiamo qualche volta ai messaggi del Vescovo, no? Dei Vescovi che dicono: attenzione, dove andremo a finire? Pensate, non so, il Papa che sta ancora con il Laudato Si, no? Per dire: stiamo attenti, dove stiamo andando? Stiamo rovinando il pianeta in cui viviamo, ci stiamo comportando come gente folle, no? Che si siede sul ramo e poi taglia verso l'albero anziché tagliare dall'altra parte. E poi però noi maschi andiamo avanti, l'importante è il denaro, l'importante è che guadagniamo, l'importante è che noi, capite, è questo. E quindi cesseranno di eleggersi re e governanti. E poi ancora, allora, prima cosa, abbiamo visto che cosa succede nella politica, nell'idolatria, l'anarchia. E poi soprattutto la pretesa di dire: noi ci alleeremo, se noi ci alleiamo agli stranieri diventeremo potenti, no? È un po' come la scimmia che crede che alleandosi con il leone diventerà forte, in realtà il leone poi a un certo punto la mangia, no? E allora Efraim, e adesso qui cosa succede? Adesso viene messo in guardia la vita politica, vita sociale, flirtare con gli stranieri, adesso la vita religiosa. Cosa ha fatto? Efraim, cioè sempre questa grande tribù, questo cioè vuol dire, è un modo per dire tutto il nord, insomma, ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Dove sta il peccato? Peccato sta nel fare dei gesti di culto, dire: Signore, ti voglio bene, ti offro un agnello, e poi vivere strozzando i vecchi, i poveri, rubando alle vedove, facendo ingiustizie. Capite che è il mettere insieme, cioè una fede che non è fede, sono dei gesti, chiamiamo così, religiosi, che non sono fede. Ricordiamo che quando uno viene a messa e prega, oppure le lodi, la messa, sono dei riti religiosi, ma non sono la fede. Potrebbe essere un teatro. La fede che cos'è? La fede è il mio abbandonarmi a Dio, che si esprime poi attraverso riti religiosi che diventano vita. Ma se rimangono solo riti religiosi, è ritualismo, è, come dire, esteriorismo, finzione, teatro. Infatti Gesù come chiama gli scribi e farisei? Come li chiama? Ipocriti. Che cosa vuol dire ipocriti? Attori, cioè uno, e non sono falsi, l'ipocrità, i sogni, non è che quando dice che persona ipocrita, non vuol mica dire che è scemo, che cretino, no, non è un insulto, è un mestiere. Cioè è una persona che recita una parte, e quindi è uno, un attore, non è bugiardo, recita la parte, ma uno non passa tutto il tempo sul palcoscenico, no? A un certo punto devi scendere. E quindi, e quando vivi, tu continui a fare tutta la vita l'attore, ora di qui, ora di lì, ora di là, guardate qualche onorevole, no? Di quelli che, diciamo, io li direi disonorati più che onorevoli, perché il nome onorevole avrebbe anche un significato molto, molto compito, bello, ma che passano da una storia all'altra, oggi la raccontano così, il giorno dopo sorridono all'altro, prima lo mandano a quel tal paese, poi li vedi in giro abbracciati, cioè capite che c'è l'attore che secondo la parte che gli assegnano o che si vuole assegnare mette il costume adatto, no? E allora si gira continuamente e allora cosa fa? Ho scritto numerose, quindi sono diventati per lui, gli altari sono diventati occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono diventate come una cosa straniera. Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, perché sacrificio erano, c'erano i sacrifici di espiazione, che erano quelli che era perché abbiamo fatto peccato, allora Signore ti offro il sangue di questo agnello o di questa vittima, che diventa il simbolo della mia vita che io voglio immolare per te, perché ho usato male la vita, vorrei consegnarti tutta la mia vita, sangue vuol dire vita. Oppure l'agnello veniva immolato e poi veniva cotto e veniva distribuito per dire, Signore, grazie a te, noi facciamo, siamo come dei figli che mangiano in famiglia, tutti insieme, si chiamavano sacrifici di comunione, quindi sacrifici di espiazione, e poi c'era l'olocausto. L'olocausto, il sacrificio, veniva ucciso l'agnello, oppure il bue, eccetera, qualche animale, e questo doveva essere messo, veniva messo sull'altare, oppure sulla catasta di legna, pensate a quelle via, che veniva accesa, e passava nella sfera del divino, cioè come dire, Signore, questo bue è un valore economicamente, è qualcosa che, a cui sono affezionato anche perché l'ho allevato, l'ho fatto crescere, io cosa faccio? Lo offro a te, prendilo tu, quindi lo faccio passare nella sfera del divino. Erano i tre tipi di... Quindi cosa fanno? Fanno questi tipi di sacerdoti, no? Fatto gli altari, poi offrono sacrifici, vedete, di comunione, mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Perché? Perché sono ipocriti, sono semplicemente dei gesti religiosi, non di fede. Sono dei gesti che, sapete quanta gente, no? Che, ma io guardi, quando vado in chiesa accendo sempre la candela, dico, ma perché non ci vede? No? Non mi ricordo un sacerdote che era in paradiso, parroco di una grande parrocchia di Milano, un signor Ghetto, e che era un tipo molto energico, lui stava facendo l'omilia e durante la messa una signora attraversa impettita la chiesa, la grande chiesa di Milano, no? E attraversa, passa davanti e dice l'altare della Madonna, no? Appena arriva lì, lui stava facendo una predica, Signora, dove va? Non sa che sono già finite le Olimpiadi. Allora, il rischio di trasformare l'altare della Madonna nella fiaccola olimpica, no? Una rosticceria in chiesa. Allora, sono dei gesti che sono semplicemente, mi porta bene, no? Ho acceso la candela, dunque ho comprato una grazia. E siccome l'ho comprata, l'ho diritto, no? Capite? Ho fatto una novena e allora ho diritto a ricevere in cambio questa roba qui. Ecco, questo ritualismo che nasconde una mancanza di fede, una specie di idolatria. Talismano, no? Porta bene, non si sa mai, no? Un giorno ho detto a uno che non ci credeva, ma perché porti la Madonna... una medaglia con la famosa Madonna addolorata, quella, la Madonna del dito, l'opera del dito che tira il mantello, mi pare che sia di Carlo Dolci, il pittore del sedile, è una medaglia, la Madonna, si vede il dito della Madonna che tiene, veniva chiamata, su tutte le medagliette che veniva regalata per i bambini del battesimo, c'era sempre la Madonna del dito. E questo risponde, sì, una madonessa, ma questo porta bene, ma portati la zampa di coniglio, che so, il cornetto, ma capite che il trasformare la nostra relazione con Dio, ecco l'idolatria, ecco la superstizione, ecco la paura che mi fa attaccare a queste cose qui, e poi magari sono quelle persone che sono intelligentissime, bravissime, no? Cioè, una sera tornavo, era il Sesto San Giovanni, io insegnavo al serale quegli anni, proprio in mezzo ai tempi delle Brigate Rosse, quindi in mezzo agli operai di quelli che ancora forti, Sesto San Giovanni, e mi ricordo tornavo alle 11:20 di sera sul viale, eccetera, a un certo punto più di un chilometro di viale, i semafori ormai facevano pit, 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 no? Tornavo a piedi e sento una macchina che sfreccia, poi si ferma, cosa succede? Stava investendo qualcuno, c'è nessuno. E vedo uno che scende attraverso la strada e sento che fa via, 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 via. Cos'è? C'è un gatto nero che stava attraversando la strada. Cioè, capite che cosa ti fa il gatto nero? Cioè, potevi sbattere contro qualcuno, ma purché il gatto nero non attraversi la strada, dunque ho cominciato a ridere da solo, sotto casa non ce la facevo più a smettere di ridere. Perché, ecco, vedete dove può portare, no? Ecco qui. Offrono sacrifici, mangiano le carni, e allora il Signore fa, ma il Signore non li gradisce, si ricorderà delle loro iniquità, punirà i loro peccati, non è perché il Signore ti punisce, il peccato l'hai fatto tu e ti cade addosso, insomma, no, è la conseguenza, dovranno ritornare in Egitto, ecco la conclusione, cioè diventeranno ancora schiavi. Cos'erano in Egitto erano schiavi, avevano perso la loro libertà. Schiavi del lavoro, costruire continuamente mattoni, mattoni, mattoni. Se andate a leggere, c'è questa lamentela, paglia non ci viene data, ma mattoni dobbiamo fare, e poi stesso numero di mattoni, e poi si va il faraone che dice, siete dei lazzaroni, non volete più fare mattoni, e quindi c'è questo incubo dei mattoni, 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 mattoni. Una volta quando uno si pensava che avesse il lavoro, lavoro, no? Sempre lavorare, si diceva che lì è la malattia del quadrello, cioè la malattia del mattone, no? Fare, 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 costruire, fare, possedere, ecco. E allora torneranno in Egitto, hanno questa malattia, torneranno lì, torneranno. È un modo di dire, non tanto l'Egitto, ma è la situazione. Ricordate che Egitto, nella lingua ebraica, non è una nazione, ma è una situazione. È Mitzrayim ed è un plurale, dove Mitzrayim, se uno legge, tant'è vero che in alcune traduzioni della Bibbia dice questi sono i nomi di Israele in Mitzrayim, Mitzrayim. Cos'è? Mitzrayim vuol dire doppia angoscia. L'Egitto non è un posto, ma è una situazione, è la situazione di chi vive la doppia angoscia. Cioè l'angoscia di essere servo, schiavo delle cose, dei beni, eccetera. Questa è Mitzrayim. Allora torneranno a ricevere e a vivere la doppia angoscia. Non è tanto il posto dove vai, ma è la situazione che vivi. Si vive la situazione di Mitzrayim. E, mi sono perso adesso un attimo. Ecco, Israele ha dimenticato il suo creatore, ecco il male, no? Si è costruito palazzi, ecco fare, sono potente, sono grande, no? Abbiamo fatto il grattacielo, avete visto il grattacielo che ha bruciato Milano, no? Ecco, con tanti, pensate a Londra qualche anno fa, Giuda ha moltiplicato le sue fortezze, adesso passa al sud, no? Anche a sud, perché siccome quelli là sono più forti, noi facciamo vedere che abbiamo le fortezze, abbiamo i luoghi con cui difenderci. Ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerà le loro cittadelle. E certamente vedete che è abbastanza dura anche questa, no? È un po' come, ed è interessante che secondo me tutto si riassume all'inizio, date fiato alla tromba, cominciate a gridare, si salvi chi può, cominciate a prendervi coscienza di quello che state vivendo, state attenti dove state andando, no? Guardate la barzelletta con due vignette, me lo ricordo, mi aveva fatto un po' ridere, c'era un tal, si vedeva che andava in macchina e si vedeva la striscia, no? La vignetta del disegnata, no? E a un certo punto c'era scritto un cartello: attenzione, curva pericolosa. Seconda scena, si vede la macchina schiantata giù, con l'acqua di tutto pieno di bitortoli, eccetera, con un cartello vicino, ve l'avevamo detto. Ecco, qui siamo ancora al limite, attenzione, curva pericolosa, e il nostro rischio bello, guarda. Io ci ho provato lo stesso, e vedi però i risultati, no? E noi abbiamo sempre però la sensazione, no? Che però stavolta mi andrà bene, no? Sicuro qualche collega, anche se non degli stessi anni come ho insegnato io, e allora ogni tanto mi trovavo qualche ragazzo che io gli volevo bene, diceva: ma guarda che sei ripetente, l'anno scorso perché non studi? I miei colleghi dicevano: mai parla quello lì, quel ragazzo lì, quel giovane lì, perché non studi? Oh, però io non ho bisogno di studiare, sono ripetente. Ma come? Oh, le cose le so già. Ma guarda che se le sapevi non ti avremmo bocciato, ti avremmo promosso. Allora, chi ti dice che facendo come l'anno scorso otterrai risultati diversi? Ma noi siamo un po' così, no? Metto dentro i maccheroni e poi dico: ma verrà fuori la pasta al forno. Ma non puoi? Ah sì, ma ieri era venuta fuori la pasta asciutta, ma oggi sarà la pasta al forno. Facendo le stesse cose si ottengono gli stessi risultati, e questo è importante. Quindi questa parola di Dio che torna e che arriva anche a noi profetica, a distanza di 3000 anni quasi, ci dice: ma guarda che le cose stanno ancora così, guarda che se tu perdi di vista l'ideale che dà senso alla tua vita, poi alla fine rischi di seguire le barzellette. Cardinal Bisci, cardinal di Bologna, un uomo straordinario, l'ho avuto come insegnante, davvero era insegnante, però no, un'ironia fortissima, cioè, quando l'uomo che non crede più in Dio, non è vero che non crede in niente, crede a tutto, crede alle fake news, crede ai gatti neri, crede a quelli che ci fanno le carte, credi a quelli che vengono al New Age, credi a quelli che vengono a dirti che ci sono degli effluvi che ti è, va, capite? Non è vero che quando elimini Dio non credi a niente, credi a tutto, e quindi diventi davvero una burla, ecco. E credo che questo è per noi, non stiamo qui a leggere le cose passate, ma quello è quello che succede nella nostra vita e ci può succedere e continua a succederci, quando noi comunque abbiamo questa idea, ma sì, malgrado tutto io so cavarmela abbastanza bene, Gesù ha detto qualche centinaia d'anni dopo: senza di me non potete fare nulla.